Buonasera e benvenuti a Conference Call, il podcast sulla Conference League. Questa è la penultima puntata, che parlerà delle semifinali di Conference League che si sono disputate questa sera e hanno visto la vittoria della Roma contro il Leicester e il pareggio a reti inviolate al Velodrome di Marsiglia del Feyenoord. Pertanto la finale sarà Feyenoord-Roma, da disputarsi allo stadio Air Albania di Tirana, all'Arena Combetare, che si disputerà il 25, giusto, di
Sì. Maggio.
giugno. Sono di maggio, scusate, di mercoledì, come le
Il
vere
25
partite del
dicembre, sapevo io.
insieme alla festa di un certo Gesù Cristo,
Non sappiamo assolutamente chi sia.
che è la religione che, ricordiamo, sostiene questo podcast, la religione cristiana. Noi siamo tutti cristiani osservanti, non è vero? Abbiamo anche degli ebrei.
In realtà avremmo, credo, due musulmani e un filo ortodosso, quindi,
Esatto.
e due toscani che, insomma, poi vabbè, con la
Che
religione,
vale
insomma,
come religione, cioè
c'è il
quando facciamo
rapporto che c'è.
esatto, quando abbiamo fatto l'ultimo censimento jugoslavo, io e Luca abbiamo scritto toscani
Però con la K.
nell'appartenenza,
Se ci pensi,
certo.
è una definizione per negazione. Quella dei
Esatto,
toscani come
sì.
religione, cioè è il negativo di tutte le religioni, perché non penso che ci sia divinità che scampi dall'ira funesta dei toscani quando serve,
Sappiamo solo
quindi
ciò che non siamo, quindi
ciò che
direi.
non vogliamo, questo
Esatto.
oggi posso dirti.
È una parafrasi montaliana per descrivere la religione toscana, devo dire. Vabbè.
Esattamente. E quindi avete capito che siamo qui con Tobi, con Angelo, con Luca
Buonasera.
d'Alessandro,
Salve a tutti. Ciao.
con Dino Huseljic e soprattutto con Xim Chadraku.
Ciao a tutti, buonasera.
È
Bene.
uguale,
Uguale,
Esattamente, è uguale.
uguale, assolutamente. Solo la differenza è che questo guarda le partite. Non è vero che c'è Xim Chadraku,
Attivamente. Ogni tanto.
purtroppo, perché è sparito verso una certa ora del pomeriggio. Si è addormentato alle 5 perché sta conquistando il Lussemburgo un dollaro alla volta. E quindi abbiamo con noi.
Abbiamo con noi Leonardo Folgore, noto appunto attraverso il suo nome di combattimento nel nostro gruppo, che è qui in quanto rappresentante della categoria del romanista oggettivo, dato che diciamo, all'interno di questo podcast siamo
Aspetta,
tutti.
aspetta, 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 scusami Dino, se è un romanista oggettivo ho una domanda per lui.
Dopo,
No,
vabbè, no.
aspetta, questa è importante.
L'ho già intuita, comunque vabbè.
Vai.
Leonardo, secondo te ha più valore una coppa vinta contro il Losanna, Partizan, Panionios, Lokomotiv Mosca e Maiorca o una coppa vinta contro il Trabzonspor, campione di Turchia, il Bodoglimt, lo Zorya, CSKA Sofia e poi il
Leicester.
Vitesse, il Leicester City e il Feyenoord.
Allora, ho smesso di ascoltare quando hai detto Bodo, cioè, quindi Bodo. L'opzione con il Bodo è quella migliore. Già che c'è il Bodo, ormai si
Quella
crede
dove
sta
avete
arrivando.
pigliato più gol, insomma.
No, quindi secondo te è stata più difficile vincere la Coppa delle Coppe nel 99 o questa edizione della Conference League?
Allora, non si...
Beh, questa è una gufata, sei un
Esatto,
livello
non si può
veramente
parlare al
alto.
passato di
No,
una
ma
coppa che
anche se la vincesse il Feyenoord, non è indifferente la cosa. Anche
non si fa. Beh,
se la
allora,
vincesse il Feyenoord.
considerato che nel 99 avevo tipo 8 anni, quindi non è che mi ricordi moltissimo, ti dico questa perché comunque Dino può testimoniare che ero qua che stavo spaccando tipo casa sua. Sì, forse il
Esattamente.
fornello ha avuto dei problemi, però.
Esatto, poi
Benissimo, ti abbiamo messo subito a tuo agio, quindi posso restituire la parola a Dino, poi l'ho interrotto brutalmente.
Sì, brevemente, Leonardo appunto è un romanista oggettivo, l'abbiamo inserito perché noi siamo in un podcast composto da persone che sono antiromaniste, sappiamo che Gianni su WhatsApp ha lo stato a Roma solo la Lazio, mentre Luca e Toby sono sostanzialmente indifferenti, quindi per riequilibrare abbiamo portato un romanista oggettivo. Leonardo Folgore tifa la Roma dal 21 aprile 753 avanti Cristo, cioè dalla sua fondazione, e diciamo poi attraverso le guerre puniche, la battaglia di Veio, fino poi ad arrivare appunto allo scudetto del 2001 e alla semifinale di Champions League di qualche anno fa. È sempre rimasto fedele, è stato sugli spalti appunto sia nell'antichità che oggi, e ci accompagnerà appunto questa sera per celebrare
con grande piacere
questo accesso della Roma a una finale, al terzo tentativo in 3 anni, insomma dopo 3 semifinali europee consecutive, finalmente una superata, quindi
è già questo un successo, dai.
Dato il pedigree storico di Leonardo, poteva essere soltanto amico tuo.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, questa leggera espressione toscana che si nota nella sua voce, non vi porti su strade sbagliate.
No, infatti.
Leonardo è uno di quegli etruschi che si è subito consegnato ai nuovi padroni romani.
E lui è albanese?
Esattamente.
Discendenza.
Sì, diciamo che questo podcast credo siamo tutti discendenti a questo
punto. Infatti, il fatto che sia Tirana alla finale, diciamo, chiude un cerchio. Ecco.
Esatto.
Questo è il Dardania Conference Call Podcast.
Un cerchio che partiva da Cortona in tempi epici.
E finiva a Gilani.
Sì, diciamo, si passa per Gilani in ogni modo. Bene.
Infatti oggi è la festa dei martiri albanesi, è il 5 di
il 5 di maio è la festa
in cui si ricorda l'uccisione di Cemal Staffa, che è l'intestatario dello stadio dello stadio nazionale di Tirana, prima si chiamasse Arena Combetare.
Tra l'altro, finale a Tirana sarà la finale dei tanti coltelli, perché tra Roma e Feyenoord ovviamente
non c'è buon sangue.
La potevi dire, la finale dei lunghi coltelli, non ci veniva nessuno.
Ho preferito tanti.
Secondo me saranno tanti e lunghi.
Esatto.
Secondo me gli albanesi stanno già facendo arrivare quintali di coltelli da rivendere poi lì a piazza Skanderbeg. No, perché ricordiamo il pregresso è che c'è stato, quando ci fu l'invasione gli olandesi a Roma, spaccarono la barcaccia a Piazza di Spagna, e i romanisti poi, quando si recarono in Olanda, furono praticamente bloccati in tutti i modi, direttamente dall'aereo, che qualsiasi aereo arrivasse da Roma era bloccato, le persone venivano portate nei campi, schedate, e non gli hanno fatto fare tardi, non fatti andare allo stadio.
Insomma, per rievocare certe tradizioni del centro nord Europa, ecco.
Esatto, mettere gente nei campi e fargli far tardi alle partite. E io ho un amico carissimo che invece fecero la mossa di atterrare a Düsseldorf e prendere un pulmino e riuscire ad andare allo stadio.
Però, tra l'altro, se non ricordo male, il governo olandese poi dovette pagare la riparazione della barcaccia o qualcosa del genere. Ci fu quasi un mezzo caso diplomatico su tutta la questione. Devo dire anche, ho sentito raccontare che anche i tifosi dell'Leicester hanno avuto diversi problemi in partenza dall'Inghilterra. Uno dei giornalisti del Football Weekly ha raccontato di grandi problemi con, diciamo, prima del volo, nell'organizzazione del volo di tutti i tifosi, e tra l'altro lui stesso ha rischiato di non riuscire a prendere l'aereo. Aveva la mascherina FFP2 necessaria in Italia per viaggiare su mezzi pubblici, ma non in Inghilterra, e appunto è riuscito a recuperarla grazie a un ascoltatore del suo podcast che era in fila e lo ha riconosciuto. Si tratta, credo, di Fischer.
Comunque ci tengo a dire una cosa rispetto a quello che hai detto prima, Dino, che io sono sì antiromanista, ma il mio filomorinismo è più grosso, e quindi sono stato molto contento per la qualificazione in finale della Roma.
Ho già pronto
degli status polemici da mettere non appena sarà il momento.
Direi che va benissimo. Tra l'altro, parlando appunto di coltelli, anche l'altra semifinale già giocata tra Feyenoord e Marsiglia, insomma, è stata molto accesa da questo punto di vista, anche se fosse passato il Marsiglia, oltre al potenziale psicodramma della Roma, contare appunto una squadra composta quasi per metà dei suoi ex giocatori, ci sarebbe stato comunque
derby,
qualche
sarebbe stato un derby
per l'ordine pubblico, ecco, come ce ne sarà anche appunto per Roma Feyenoord.
Ma guarda, io sono tristissimo per Feyenoord Marsiglia, sono tristissimo solo per l'uomo che secondo me è pronto ad ascendere alla poltrona di presidente barra generale di uno stato centroafricano, cioè Steve Mandanda, che se voi lo guardate secondo me ha proprio ormai il physique role del generale X che prende il potere in Repubblica Centrafricana. Per lui mi è dispiaciuto un sacco. A un certo punto, quando era il 93esimo, 94esimo, gli hanno fatto fare anche 60 metri di campo per andare a rilanciare oltre la metà campo. Ci avrà messo 3 minuti per fare avanti e indietro, cioè si meritava la finale, Steve. Si
sì, esatto, ha fatto anche delle belle parate per i 4 tiri che hanno fatto, 3 tiri ha fatto in porta al Feyenoord.
Sì, quella parata in fondo di schiaffo
è stato bellissimo.
Sul pallone che l'ha rimandata a metà campo è stata veramente poetica.
Esatto.
Tra l'altro il tutto osservato da Jorge Sampaoli che ha seguito la partita con una cuffia invernale.
Inguardabile.
Ricordati ecco. I bonus che c'hai per nominare quella persona.
Io voglio raccontare una storia su questo personaggio. Voi sapete che a Lucca è una città circondata da una cinta muraria di età rinascimentale, se ricordo bene. Però insomma molto del tutto funzionante e tuttora utilizzata. Sopra le coppiette, sopra la gente ci va a correre il giorno e la sera le coppiette ci vanno a trombare, la sera diventa luogo di guardoni e robe varie. Insomma scene interessanti. Le porte tuttora utilizzate per accedere
un
in
po'
città...
troppo precisione.
Praticamente che succede? Che diventa estate, diventano anche luogo purtroppo di riparo per clochard senza tetto e persone sfortunate. Io vi posso giurare che ieri sera uscito per andare a fare quei 6-7 gin tonic del mercoledì e vi posso assicurare di aver visto Jorge Sampaoli sotto Porta Santa Maria, si chiama. Che si metteva sotto una coperta insieme al suo fido cane e si addormentava alle 11 di sera lì. Io mi sono letteralmente stupito di averlo visto stasera al Velodrome, pensavo che non ce la facesse a piedi ad arrivare fino a Marsiglia. Era uguale, stasera quando è entrato in campo con quella barba incolta e la ciuccia comprata due minuti prima fuori dallo stadio a 3 euro di quel celeste elettrico imbarazzante, per me poteva, cioè, non so, lo pagano secondo voi a Marsiglia?
Probabilmente no.
Io spero di no.
Comunque a Marsiglia oggi ci sono stati 22 gradi, in questo momento ce ne sono 14. E una cuffia, ecco, invernale, non è chiaro.
Ci eravamo scordati della stazione meteorologica di Dino che tiene in casa per fare il quiz.
Esattamente.
Vi assicuro che qua davanti a me è un prodigio, cioè non potete capire.
Esattamente, la stazione tra l'altro che funziona a gas e quindi è chiaramente dipendente da un determinato paese al momento in guerra. Ma tornando appunto a questa settimana terribile per il Marsiglia, iniziata domenica sera con un 3-0 sonoro del Lione al Velodrome, una partita che tra l'altro era anche più equilibrata di quanto dica il risultato, con cui il Marsiglia e molto la propria lotta per la qualificazione in Champions League, appunto seguita poi da
piena di romanisti, tra l'altro, Lione Marsiglia.
Sì.
Se vogliamo rimanere in tema.
Sì, tra l'altro è interessante anche questo punto di vista di un tifoso romanista che si vede accerchiato.
Vedo fantasmi ovunque.
Esattamente. In tutte le squadre che vede. E già, diciamo, da domenica sera in qualche modo c'era l'idea che potesse in qualche modo andare in maniera storta. Questa settimana appunto è iniziata malissimo, San Paolo era già molto teso e aveva la stessa cuffia anche domenica sera, prima poi di riparare a Lucca. Appunto in qualche modo il percorso del Marsiglia si conclude qui.
Beh, attacchiamo con Feyenoord Marsiglia, allora facciamo proprio,
sì, siamo da lì, vai.
Sì, direi di sì.
Mi prendo la responsabilità di parlare velocemente dell'andata, che è stata una partita, a differenza di quella del ritorno, che è stata una sorta di guerriglia sotto un pelo sotto il livello di guardia. L'andata è stata una partita, soprattutto nel primo tempo, giocata a viso aperto tra due squadre che dovevano confermare la loro nomea, tra l'altro di squadre che insomma gol lo sanno fare. E il Feyenoord è andato avanti 2-0 in 20 minuti, sfruttando le amnesie difensive evidenti e imbarazzanti del Marsiglia. Poi secondo me Feyenoord si è addormentato e non si è praticamente più svegliato fino al 95esimo di oggi, in cui gli hanno detto che era andato in finale, perché io credo che poi nel secondo tempo non abbia fatto un granché, a parte quel gol imbarazzante, lasciando spazio al Marsiglia di segnare due reti anche lì abbastanza casuali. Cioè anche l'andata, Teddino, dicevi da domenica, beh, anche giovedì scorso il Marsiglia non ha fatto un granché, idee poche e confuse davanti. Un bel tiro di Dieng, su cui quel portiere che io continuo a stupirmi sia israeliano e si chiami Marciano, comunque per me continua a essere un mistero. Poteva far di più sul primo gol, sul secondo no. E vabbè, e poi cioè, capisci che te dici povero Mandanda, io dico povero Mandanda, perché subire quel gol che ha subito sul 3-2 sulla battuta del calcio d'inizio con la palla, con quel passaggio imbarazzante verso di lui, che Dessers, che per carità capocannoniere di Conference, però ora velocissimo non mi sembra
un fulmine,
cioè, non è un velocista, ecco, che riesce, ha tutto il tempo di arrivare e dribblarlo. Cioè Mandanda è arrivato a un'età per cui certe cose potrebbe anche non subirle per rispetto, secondo me. Ecco, e da lì Marsiglia ha provato a cercare il pareggio, appunto con un po' di confusione, e il ritorno invece è stata una partita nervosa, una partita che effettivamente rende giustizia al concetto di una semifinale di ritorno. Partita nervosa, Feyenoord praticamente non l'ha giocata, perché anche in contropiede, a parte le due occasioni nei minuti di recupero con Marsiglia totalmente avanti, Feyenoord ha fatto un tiro in porta fino a quel punto lì, anzi un tiro verso la porta che è finito alto. Però il problema è che Marsiglia non è riuscito a fare un'azione da gol che fosse una decente, ha messo due cross per Milik, vero che si è rotto Payet, va detto che Dimitri si è rotto sulla mezz'ora, e da lì quel poco di cervello che poteva metterci lui, che comunque non è che Payet nella sua carriera ha dimostrato che neuroni non tantissimi, il problema è che gli altri insieme probabilmente ne fanno meno di quelli che c'ha solo lui, e quindi diciamo che se il cervello dovesse Guendonzi, forse hai dei problemi. Ducros su Milik, che sono finiti male, per il resto Milik malissimo, proprio controlli sbagliati, tiri inutili, senza...
Sì, l'abilità dei giocatori del Marsiglia di sbagliare i controlli in mezzo all'area è stata una roba allucinante.
Tra il meraviglioso e il patetico.
Tra l'altro ha sbagliato diversi gol, una partita pessima anche contro il Lione, ecco, appunto, parlando di questa settimana terribile.
Gli ha fatto, già Milik, mi sembra di ricordare anche delle sue stagioni in Italia, è un giocatore di striscia, cioè come si dice nella pallacanestro, cioè che va, se si scalda magari segna, ma se invece è in periodo giù è proprio male. Quell'infortunio per cui è rientrato comunque da poche settimane, se non sbaglio, da un paio di tre settimane.
Non si fa quasi mai male.
Vero?
No, è vero?
Mamma mia. Non gli hanno permesso di riprendere.
Lui sarebbe stato un buon giocatore.
Di tornare in forma. Anche secondo me.
Cioè, tra l'altro, invece, parlando del capocannoniere di questa competizione, il Dessers, c'è un'altra cosa particolare. Uno è che non è un giocatore del Feyenoord, ma è di proprietà del Genk in prestito, il Feyenoord quest'anno, e l'altra è che è il capocannoniere della Conference League, effettivamente, perché ha segnato 10 gol fino ad ora, ma soprattutto che in Eredivisie, diciamo, ha avuto un rendimento peggiore e sostanzialmente ha anche giocato molto meno, non è neanche stato una prima linea ecco, del Feyenoord nell'Eredivisie di quest'anno, segnando credo 5 gol forse in 26 partite o qualcosa del genere, no, 6 gol in 25 partite, ecco. Tra l'altro giocate, insomma, solo un quarto di queste partite le ha giocate partendo dal primo minuto. In Conference League invece, dove comunque diciamo 42% di diciamo titolarità rispetto alle partite giocate, però in 11 presenze 10 gol e 2 assist.
Diciamo... Ecco, chi ha giocato male stasera è Sinisterra, che secondo me è il giocatore, sì, più, il giocatore più interessante di questo Feyenoord qui, almeno per quel che ho visto io. È un pochino, sì, è una discreta ala. Tra l'altro mi dicevano che c'era qualche interesse di italiane su di lui, tipo mi sì. sa il Napoli.
Sì.
Beh, è un giocatore che sarebbe interessante, cioè molto tecnico, molto driblomane. Mi ricordo era in quella classifica, aveva citato Gianni sul numero, credo, sì, di tentato di uscire insieme a dire. Ecco, quindi,
ma lo vedrei bene. Lo vedrei bene come sorpresa.
Ha fatto qualche gol
a Napoli, sì, sì, al posto di Insigne, cioè non ce lo vedo male.
Ha preso il Giorgiano al posto di Insigne, però
sì, vabbè, boh, dici che veramente il Napoli si fa un anno da col titolare lui, non lo so.
Per esempio Sinisterra anche a livello
6 di... gol e 4 assist in Conference Sinisterra.
Esatto, anche a cui aggiunge 12 gol e 5 assist in 28 presenze in campionato
colombiano.
Tra l'altro, 99, gioca anche molto di più di Messers, quindi ecco. È un 99, esatto, 22 anni, quindi
ciao. Sì, no, è un bel prospetto, secondo me, da poter vedere 23. In Italia.
23
un giocatore cresciuto nell'Once Caldas, quindi...
La grande squadra di Henao. Che giocò la finale di Libertadores, addirittura di Intercontinentale, qualche nel 2003, mi pare.
Tra l'altro, forse squadra della comunità italiana in Colombia, perché vedo un tricolore abbastanza chiaro nello stemma, insomma. Sì, 2004 forse la Coppa Libertadores a cui ti riferisci.
Ok, sì, era la stagione 2003.
Un po' sorpresa, ecco.
E a proposito di Marciano, stavo controllando e... probabilmente ormai si pronuncerà Marciano, ma essendo un ebreo di origini da ebrei sefarditi, discendenti da spagnoli, potrebbe quasi essere marziano o qualcosa del genere. Ofir marziano.
Invece io volevo far notare svariati casi di ulchismo stasera tra i giocatori del Feyenoord, nel senso che dalla mezz'ora in là, se notate, riprendete il filmino della partita e ve lo guardate bene, vedete che a un certo punto i giocatori del Feyenoord sono stati abbagliati da non so quante migliaia di LED, sì, verdi, che li prendevano costantemente addosso. A un certo punto Trauner, che era il centrale, quello pelato e bello grosso, Tic, a un certo punto è diventato del tutto verde. Io pensavo comparisse anche Thor e partisse il film della Marvel live.
Tra l'altro, prima di Laser è stato anche Salah nella finale di Coppa d'Africa, e proprio qualche giorno fa, dopo credo 3 mesi dalla conclusione del torneo, è arrivata una multa ai tifosi del Senegal.
Immagino saranno disperati.
Hanno molto dispiaciuti. Esatto, hanno vinto il trofeo, sono anche qualificati al mondiale ai danni dell'Egitto in seguito, poi è arrivata appunto questa multa.
È incredibile come l'Egitto riesca a fare delle coppe d'Africa spettacolari e delle qualificazioni abbastanza deludenti al mondiale. Sempre avuto questa caratteristica.
Era tutto un piano per far lamentare De Laurentiis, che Koulibaly va al mondiale a dicembre e poi si rompe.
Effettivamente.
Tra l'altro, Luca, parlavi di ulchismo di giocatori del Feyenoord, e lo è stato anche perché praticamente Gertrude, ad esempio, che è il 3 terzino grosso, un armadio, dal 70esimo ha iniziato ad attaccare la rissa con qualsiasi persona gli passasse accanto. Perché...
ecco, bravo, volevo introdurre questo tema. Possiamo abolire gli arbitri svizzeri da qualsiasi competizione,
sì, no,
internazionale?
Cioè, l'arbitro è imbarazzante.
Non è possibile che su 4 risse abbia fatto solo discorsi senza tirare fuori un giallo, e poi uno si lamentava su un fallo giallo, incazzatissimo.
Sì, esatto.
Ma
che
cazzo stai facendo?
Era coso, mi si chiama, non mi ricordo se... No, a Cigi Zinder.
Kundera e Camara, tutti e due.
Sì, sì.
Tutti e due li ha ammoniti dopo un dopo una reazione su un fallo inutile, cioè che gli hanno detto qualcosa, e Guendouzi ha preso al collo un difensore del Fener, sì. Niente, cioè, facciamo di chiacchiere, passiamoci su, ma come?
Poi Trauner ha rimbalzato un cross in mezzo, l'ha rimbalzato fuori in calcio d'angolo, l'arbitro con un fischietto in bocca, mica rimessa al fondo. Nello stupore dell'intero stadio, perché cioè, come fai a fare un errore del genere?
Ma ricorda un po', cioè, c'era un meme molto divertente sugli svizzeri che diceva qualcosa come, riferito alla seconda guerra mondiale, tipo noi speriamo che si siano divertiti entrambe le parti o qualcosa del...
Sì, diciamo che a neutralità ci ha rotto il cazzo.
Più o meno, diciamo, la posizione dell'arbitro era, diciamo, spero si siano divertite entrambe le parti in questi
si vede che questi bianchi fortunati sono abituati a campi semplici, perché io li manderei a arbitrare a Cuiabá Racing de Avellaneda ieri notte, dove l'arbitro al 40° si è visto tirare in terra dal centrale del Cuiabá, che doveva andare a tirare una manata all'attaccante avversario. Quindi praticamente vedi il difensore che parte verso l'attaccante, l'arbitro che era lì fermo ai limiti dell'area, lui, il difensore, poche seghe, gli tira uno spintone, lo tira a terra e va a tirare un colpo all'attaccante avversario. E l'arbitro si rialza senza dir niente e l'azione continua. Ecco, mandateli lì gli svizzeri a farsi le ossa, altro che la Conference League.
Sì, vuol dire che il calcio sudamericano è molto violento, cioè molto più violento, molta più tolleranza in generale su questo tipo di gioco, ma anche proprio di falli nettissimi che non vengono fiscati. Ricordo nel campionato argentino.
Se me lo ricordo e trovo la clip, la metto sul gruppo, perché quella, cioè io sono morto ieri notte all'1:30 quando ho visto questa scena qui. Ho detto, vabbè, penso che le ho viste tutte. Lo spintone all'arbitro per andare a menare l'attaccante avversario mi mancava.
Ma se vuoi, Luca, fra mezz'ora inizia Everton de Vigna del Mar São Paulo, quindi potrai trovare delle nuove emozioni.
Ah, ma stasera sono in sciopero dal betting, quindi non so se mi fermo a guardare la Sudamericana.
Tra l'altro, Everton de Vigna del Mar, cioè, un nome è un club meraviglioso, cioè, non saprei come altro definirlo. Tra l'altro, la Coppa Sudamericana, che è l'Europa League, insomma, del Sud America.
Tra l'altro, Vigna del Mar, un posto neanche troppo male.
Ci riservano gioie, quelle squadre. Ieri l'altro, mi stavo informando. Sì, perché giocano la notte, sono a sé. Mi stavo informando sul perché esiste una squadra in Bolivia che si chiama The Strongest. E ha una tigre, nello stemma. Via.
Vabbè, The Strongest, non c'è poi avere un cerbiato nel gagliardetto.
Scusa, vai, Luca.
No, niente. Leggevo che la questione è semplicemente che i ragazzi che avevano fondato la squadra, avevano deciso che l'aggettivo strong doveva essere nel nome in ogni modo, e dopo 5 cambi hanno trovato The Strongest, come hanno chiamato il club in 5 modi diversi, al quinto, al sesto hanno detto vabbè, The Strongest fila meglio, teniamo questo.
Però è un esercizio linguistico di rilievo, nel senso, vi sfido a trovare altre 4 parole con strong da
beh, nello stesso campionato, se ricordo bene, esiste anche l'Always Ready.
Esatto.
È il gol di cui parlavamo l'altra volta, no?
Esatto.
Cioè, il Royal Pari è il signore dei pareggi, che nome è? Cioè, capisci, però, bellissimo.
Quindi, da podcast sulla Conference League siamo passati a podcast della Coppa Sudamericana.
Fondato nel 1908, poi The Strongest, non è una squadra di ragazzi quella...
Scavavo nella storia, c'hanno una storia bellissima. Hanno fatto, facciamo 2 minuti di calcio boliviano. I giocatori del The Strongest hanno formato una sorta di, magari non di battaglione, insomma, però tutta la squadra si è arruolata in esercito boliviano in una guerra degli anni 30 contro il Paraguay, la guerra del Chaco. E in una battaglia specialmente, sono una delle, tipo la battaglia più importante per i boliviani, quella che hanno vinto di più e hanno, in cui hanno catturato più militari avversari e più equipaggiamento paraguayano. E è stata una battaglia praticamente vinta, no, non vinta da quelli del club di calcio del The Strongest, ma quasi. E tra di loro c'è tal Bugliain, che è morto in quella battaglia lì, che a quanto pare con un gesto eroico si era buttato, ferito quasi a morte, si butta sui paraguayani facendone fuori un tot, insomma eroe, tanto che la battaglia si chiama la battaglia della Cañada Strongest appositamente. E questo Bugliain era quello che aveva giocato con i suoi compagni dello Strongest la classica partita di pallone tra reggimenti diversi dell'esercito contro una selezione di giocatori che arrivava da Tupiza, da un'altra città boliviana che non mi ricordo di preciso. Partita finita 1-0, gol di questo Bugliain qui, che qualche mese dopo sarebbe morto eroicamente in battaglia, avrebbe deciso la battaglia, che si chiama Cañada Strongest, una roba del genere. Quindi, cioè, è epica la storia di questo The Strongest.
Epica, bello, tra l'altro The Strongest, che nel 99 è stato allenato da Mario Kempes, nome di rilievo.
Primo allenatore, era allenato in Albania, fra l'altro.
Sì? No, lo sapevo.
Ha allenato anche, cioè, lui ha giocato, cioè, se non sbaglio, ha giocato una stagione nell'Ushnia.
No, allenato, è stato il primo allenatore allenato nell'Ushnia, e il presidente lo chiamò proponendogli di portargli, se gli andava bene, averci Batistuta in attacco, il Batistuta della Fiorentina, cioè non il Batistuta dell'Inter. E lui disse va bene, se arrivo lì e non c'era tipo neanche l'acqua negli spogliatoi, e dopo un po' l'Albania collassò per gli schemi Ponzi vari, e fu pregato fortemente di andarsene perché non potevano garantirgli la sicurezza, e lui riuscì a trovare un volo per Roma all'ultimo momento e scappò proprio prima che, insomma, l'anarchia regnasse per un paio d'anni in Albania.
Tra l'altro l'Ushnia, cioè squadra in cui ha giocato, in cui è cresciuto, credo Ray Manai, se non sbaglio.
Da Kempes a Manai, insomma, tutto il rispetto per Ray.
Quindi si passa in una Spezia praticamente in un attimo.
Esatto, di Mana dicono ottime cose a Spezia, cioè attaccante scarso ma che si impegna.
Sì. Attacchiamo a Roma?
Il Lapadula, sì. Di...
In che senso? Aspetta.
In quello che vuoi, scegli te. Cioè, qua siamo versatili, possiamo fare più...
No, io attaccherei chiedendo subito una domanda a Leonardo. Cioè, se come avversario è stato, diciamo, più, cioè se porta più rispetto per Annibale o per Brendan Rodgers?
Brendan Rodgers, e devo ancora sapere cosa gli ha regalato Mourinho a Brendan Rodgers, perché non so se lo sapete, all'andata Brendan Rodgers ha regalato una bottiglia di vino a Mourinho. E in conferenza, sì, stampa
mi sembra che Mourinho se la ridesse per il prezzo, cioè abbia passato, sì, la conferenza stampa a ridere dicendo ma chissà quanto cazzo l'ha pagata sto scemo, esatto. Fosse la traduzione letterale
testuali parole, ha detto so quanto l'ha pagata ma non so dove l'ha trovata, quindi... E in conferenza stampa Brendan Rodgers ha detto ma speriamo mi regali almeno una tazza di tè Mourinho, insomma, quindi le aspettative erano molto basse, quindi sono molto curioso. Comunque no Brendan Rodgers, grande rispetto,
quindi Brendan Rodgers più che Annibale, che portò regali a Mourinho, almeno da quello che sappiamo, poi, esatto, insomma, se ci saranno.
Beh, diciamo che Schmeichel stasera poteva tranquillamente sembrare un elefante pronto a passare le Alpi, cioè, ha avuto quella grazia lì.
Sì, più o meno.
Sì, anche un intervento molto strano, non so se era Zaniolo che aveva provato...
No,
Oliveira.
Sì, il secondo su Oliveira.
Esatto, sì. Sembrava un bug di FIFA.
Sì. Sì, è vero.
Ma anche la prima parata in bagger su Pellegrini, cioè con la palla che gli schizza via, ma che è?
È la Conference League.
Esatto,
la risposta è esattamente questa, è la Conference League. Comunque, Luca, ti pregherei di chiamarlo Pellegrini, come abbiamo fatto per quasi tutto il
sorry, scusate.
Pellegrini.
Pellegrini.
Vai, Dino, continua pure con le tue interessanti domande.
No, la domanda principale, diciamo, era questa. Per il resto, una buona partita della Roma, una partita come tutte le altre che abbiamo visto in Conference League dell'Leicester, questa volta non è bastata. Leicester che ha giocato molto meglio l'andata, in realtà, di quanto ha giocato il ritorno, in cui è sembrato abbastanza spento, abbastanza disinteressato addirittura questa competizione, cosa diciamo che si poteva anche evincere anche dalle dichiarazioni di Brendan Rodgers dopo essere appunto in qualche modo retrocesso dall'Europa League in Conference League. La Roma senza dubbio, diciamo, ha meritato questo passaggio del turno, una grande prova di Abraham, oltre al gol appunto ha giocato molto bene, una grande prova anche di Zalewski, che sta facendo vedere oltre alla corsa, appunto all'adattamento al nuovo ruolo, comunque delle capacità anche appunto di servire gli attaccanti, che rivelano appunto quello che è il suo ruolo di origine, cioè più di trequartista o comunque di ala rispetto appunto all'esterno, tutta fascia che
polacco di Tivoli, tanta roba esatto. Polacco di Tivoli,
di Zagarolo se non sbaglio addirittura.
Lui ha
dichiarato fortemente lui ha preso la nazionalità polacca, però non vuole,
sì, ha già esordito con la nazionale maggiore, non so se
è nato a Tivoli,
ha perso per l'Italia, però
ha esordito appunto contro San Marino.
Esatto.
Un vittoria 7-1 però, della nazionale polacca a Serravalle. Quindi,
però devo dire,
è di Poli, ecco, Poli.
Serravalle è l'autogrill, quello sulla Firenze.
No, è l'outlet
quello. Ah, direttamente.
Serravalle scrivia. Sì.
Però forse, non lo so, credo Zalewski voglia giocare per la Polonia a questo punto, però per l'Italia...
Nel 2017, la Polonia.
No, nel 2021 è esordito la Polonia.
La nazionale prima, nella prima nazionale.
Prima, sì, per la
nazionale. Dal 2017 giocando con la Polonia, insomma, l'idea è abbastanza chiara.
Sì, direi che per l'Italia in qualche modo è perso. Tra l'altro esordì, credo questo autunno, giorni prima.
Peccato, perché io tra Zalewski ora e Emerson Palmieri non penso ci sarebbero dubbi a fare già Zalewski terzino in Italia.
Sì, ma tanto ci sarà tempo, perché non giochiamo per i prossimi 6 mesi, penso. Quindi...
abbiamo la Supercoppa a giugno contro l'Argentina.
È vero, esatto. La Supercoppa del Mondo.
L'ultima partita in nazionale di Giorgio Chiellini.
Oh, che peccato, quanto mi dispiace.
Ma non c'è anche la Nations League a giugno?
Sì, c'è anche quella.
Sì.
Vabbè, ma quella la diamo per persa.
Sì, ma tanto che cazzo se ne frega, cioè, che è sta roba, dai.
E calcola che, allora, il padre Christoph e Eva... lui è nato a Tivoli perché il padre era un renitente alla leva che era scappato, e quindi nonostante
un disertore.
Sì, la cosa bella è che questa storia poteva funzionare ai tempi della Cortina di Ferro, no? Sai, è scappato, ma questo è nato nel 2002, cioè quando è che era renitente il signor Cristo?
Vabbè, magari Cristof è arrivato un po' in Italia negli anni 80, che ne sai.
Vabbè, 2002 evidentemente amava il governo di quel tempo italiano.
C'era Prodi?
Non mi sembra.
Non me lo ricordo.
Prodi c'è stato un quarto d'ora.
Mi sembra di ricordare fosse un Silvio 2 o 3.
Ah, forse Silvio 2, c'è ragione.
Mi sembra, controllo in questo momento, ma sono quasi sicuro fosse un Silvio 2. Sì, era un Silvio 2 di quelli. Ecco. È stato il quinquennio, proprio quello pieno.
Okay.
Comunque, tornando alla doppia sfida, si può forse dire che la Roma abbia guadagnato più la qualificazione all'andata che al ritorno?
Beh, sì.
Indubbiamente, perché all'andata ha tenuto botta un Leicester che era più convinto, come dicevi te, e... ha tenuto bene botta, cioè non ha concesso effettivamente delle grandissime occasioni, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo si è, vabbè, poi anche un po' di stanchezza. Poi vogliamo ricordare che Mourinho gioca in 12 da gennaio, e Abraham ha rifatto altri 180 minuti più recupero nelle ultime due partite, se non sbaglio. Forse fare. No, ha sostituito Shomuro dove in fondo, forse, ma cioè, avrà risparmiato altri... 15 minuti in due partite, cioè sono sempre quelli che giocano, è normale che poi ti si stancano e non tengono 90 minuti. Ha fatto veramente un bel primo tempo all'andata e lì ha costruito tre quarti della qualificazione. Oggettivamente oggi l'Ester non ha fatto quasi un tiro in porta, cioè non ha portato pericoli alla porta. Il Patrizio stava quasi fermo, direi, no? Giustamente, sì, perché lui è 700, era presenza 745 tra i professionisti, si sarà cacato il cazzo anche lui un po', diceva.
No, record di clean sheet nella competizione, ce ne ha 5.
Nonostante aver incontrato il Bodo 4 volte, quindi comunque non da poco.
4 sciagure.
Esatto, però due grandi prove di Smalling, che appunto ha guidato molto molto bene la difesa sia all'andata che al ritorno.
Ho visto fare un lancio a Zaniolo nel primo tempo da una parte all'altra del campo che non pensavo fosse capace di fare, mi sono quasi stupito. Ha giocato, cioè ha fatto della roba quasi da giocatore tecnico, quasi. Chiarisco a Leonardo Folgore, che sicuramente amerà Zaniolo, che per me è un giocatore molto prepotente fisicamente, ma non lo vedo così ancora così maturo a livello tecnico e tattico, ecco, insomma.
No, diciamo che secondo me la sua ha smesso un po', diciamo, di maturare anche per via degli infortuni, quello secondo me l'hanno molto molto compromesso, e ci sono tanti romanisti che lo criticano, però appunto secondo me gli va dato tempo, cioè avere due infortuni così non è facile. Però, allora, nella fattispecie di oggi, secondo me non ha fatto una brutta partita, per l'appunto, cioè si è sacrificato molto.
No, condivido. Ha fatto anche, è rientrato anche facendo dei recuperi su situazioni in cui di possesso a metà campo offensivo dell'Ester che potevano partire, ha fatto 2-3 rientri belli con recupero palla, mi è piaciuto stasera, sì.
Tra l'altro, cioè, Zaniolo non è un talento, è un talento anche tecnico, però è soprattutto un fisico. Quindi chiaramente
esplosivo,
esatto, pesano tanto. Però, diciamo, finalmente, tra l'altro, la Roma, come dicevamo, riesce a passare appunto alla semifinale, certo, di una competizione che è terzo gradino tra le competizioni europee, dopo l'eliminazione delle semifinali di Champions League e di Europa League, elimina tra l'altro una squadra inglese dopo essere stata eliminata l'anno scorso da un'altra squadra inglese anche in maniera abbastanza netta. Si può dire forse la prima vittoria dopo dal circa 76 dopo Cristo, quando Gneo Giulio Agricola, suocero di Tacito, sottomise i Siluri e le tribù gallesi, diciamo che erano ostili alla presenza romana nell'isola. Leonardo, da tifoso,
se sottomise i Siluri, c'è da rimandarlo a est o in questi tempi, mi sa.
Questa cosa, io inviterei Leonardo anche a commentare questa cosa, perché lui durante quella battaglia era sugli spalti,
cioè sì, stava tifavo da fuori, da quello che tifavo e urlavo, urlavo ospiti, vero?
Esatto, tifavi, cioè, ovviamente per i britannici,
sono stati fuori dal campo di battaglia, mi hanno detto, però insomma,
tifava per i Siluri,
la tessera anche lì per entrare allo
Tra l'altro la battaglia è stata combattuta appunto con le spade, mentre gli scontri con i coltelli, cioè lì c'è stata proprio una distinzione molto netta.
E qui ci ricolleghiamo a Tirana, eccetera, eccetera.
È un classico, è un cerchio che si chiude.
Esatto.
Benissimo, anche quest'oggi, insomma, facciamo come sempre questo podcast soltanto per fare il quiz, è il famoso buco con la menta intorno della pubblicità delle Polo, e quindi io direi di dare la parola a Dino per l'unica cosa per cui facciamo questo podcast.
Grazie Gianni, oggi appunto arriviamo con le semifinali anche del quiz. Io diciamo annuncio a sorpresa questo fattore: questa sera si qualificheranno due persone soltanto, tra le tre più una, diciamo, Xim, che sta dormendo ma partecipa comunque alla finale. E poi vedremo, insomma, se gli altri avranno invece il diritto, su quello decideremo poi successivamente, di qualificarsi anche alla puntata finale del quiz. Oggi abbiamo 5 domande. Partiamo subito con un cartellino giallo a Xim, appunto perché non si è presentato all'appello. Diciamo c'era una mezza idea di fare il quiz anche a Leonardo Folgore al posto di Xim, ma Leonardo Folgore ha spiato tutte le domande e tutte le risposte, quindi potrà ridere dei vostri.
Ma quindi domanda, anche se le domande le fai tu, ma quindi Xim salta la finale per somma di ammonizioni o
sarebbe il caso?
Esatto.
Sì, diciamo che c'è quella regola per cui dalle semifinali in poi dei tornei maggiori la diffida non vale, però noi la
metteremo. Ma questo è un torneo minore?
Sì, infatti.
Esattamente, sì. Diciamo non c'è stato il VAR fino a questo punto della competizione.
Abbiamo deciso 2 settimane fa di mettere il VAR nelle semifinali, cioè nel senso.
Programmazione. E niente, comunque partiamo appunto con le 5 domande. Vi informo che, dato che il numero delle squadre si è ridotto a 4, sono incluse fra le risposte e le domande, ovviamente, anche le città di origine dei calciatori di queste 4 squadre. E quindi per questo comincio chiedendovi il fiume di quale di queste città ospita una colonia di delfini, quindi dei delfini all'interno di un fiume. Le opzioni sono Setúbal, Marsiglia, Roma o Rotterdam. E parte Gianni.
Setúbal.
Ok, Luca.
Avrei detto Setúbal anch'io.
Perfetto. Toby.
Mi ripeti le altre? Setúbal, poi cos'è Roma?
Marsiglia e Rotterdam.
Setúbal.
Benissimo, la domanda valeva meno un punto.
Perché l'abbiamo presa tutti.
Abbiamo preso tutti.
Io ho risposto Setúbal solo per Mourinho.
Esattamente, diciamo, era molto chiamata. C'è una colonia di delfini nel fiume Sado, diciamo, però è un po' un trucco per il turismo, dato che comunque si trovano praticamente.
Sono delfini finti, no?
No, i delfini sono veri, anche se sarebbe stato molto bello. Però si trovano, diciamo, nel punto del fiume in cui il fiume entra
sì,
nella.
Lì a Coso non esiste, non è un fiume, è il mare che entra dentro. Cioè più largo di qualsiasi fiore, cioè è tipo il Mar Tirreno, considera fiume un Mar Tirreno.
Sì, sì, signor Galleri, vada a spiegare questa cosa all'ufficio del turismo di Setúbal.
Anche perché poi hai detto Roma, cioè a Roma sul Tevere non vivono animali, ci sono solo delle amebe e delle meduse, non può vivere un animale.
Sì, le alternative erano dei delfini nel Rodano, non so se riuscite a immaginarli, o dei delfini nella Nieuwe Maas di Rotterdam.
Beh, nel Rodano li immaginavo coi coltelli.
No, più nella Nieuwe Maas, perché comunque è Rotterdam. Sì.
Anche Roma, insomma.
Che Tevere!
Sì, va bene, diciamo.
Nel Tevere li immaginavo che cagavano uova.
Quindi siete tutti in punteggio negativo, meno un punto, e passiamo alla seconda domanda.
Sta facendovi vincere quello che non c'è, vi faccio notare.
Esatto, come al solito.
Esatto, tra l'altro Ghez è a 0 punti, quindi non ha risposto, c'è un vantaggio. Vi chiedo quale di questi calciatori è nato nella più antica città del Belgio, Cyril Dessers, Yuri Tielemans o Lorenzo Pellegrini? E parte Luca.
Ero mutato. Mi sto facendo delle grandi problematiche sul fatto che Pellegrini non sia veramente nato a Roma. Ma Tielemans, Pellegrini. Ma io dico Yuri Tielemans.
Ok, Toby?
Lorenzo Pellegrini.
Sì, Lorenzo, ho detto anche il nome, effettivamente. Tra l'altro, Leonardo Folgore mi conferma che Davide Moscardelli è nato a Mons, in Belgio, vicino alle Calabre.
O come Lorenzo Pellegrini.
Io direi... Toby ha detto Lorenzo Pellegrini.
Ah, ha detto Pellegrini? Benissimo.
Sì, quello ho detto. Quello ho detto, sì.
Io direi Mertens, quindi.
Ma Mertens non era nelle opzioni.
No, chi ha detto il primo? Non l'ho capito.
Essers.
DSSFM.
Ah, scusa, non avevo... Sì, direi Desserts.
E bravo Gianni, perché Cyril Dessers è nato a Tongeren, padre belga e madre nigeriana, e infatti gioca per la nazionale nigeriana, comunque ha giocato una sola presenza. Tongeren, città fondata dai Tungri, già citati da Cesare in epoca romana, era una delle, diciamo, città più importanti dell'area belga. Tielemans invece è nato a Sint-Pieters-Löw, o come si pronuncia, città fondata nel IX secolo. Pellegrini invece effettivamente è nato a Roma, diciamo, non in Belgio. Quindi risposta corretta di Gianni, a cui affidiamo 3 punti, perciò si porta a 2, mentre Luca e Toby restano a meno 1, mentre Xim in seconda posizione ha 0 punti e con un cartellino giallo. Con la terza domanda, che vi annuncio già è molto difficile, vi chiedo il cognome di Sead Kolašinac richiama una città dei Balcani, che è Kolašin. Questa si trova in Bosnia, in Croazia, in Erzegovina o in Montenegro. Comincia Gianni.
Kolašin, Montenegro.
E tocca a Toby.
Sì, penso anch'io... Sì, forse Montenegro.
Luca?
Mi unisco alla brigata montenegrina.
Allora sì, bravi tutti, perché effettivamente Kolašin è in Montenegro. Kolašinac però è, diciamo, gioca per la nazionale bosniaca, entrambi i genitori bosniaci, però il cognome effettivamente indica come colui che viene da Kolašin, che però è una città del Sanjacato montenegrino, quindi nell'area montagnosa del Montenegro interno. Effettivamente, quindi diamo 10 punti a tutti, quindi Gianni si porta a 13. Gli altri vanno a 9, se non sbaglio, e sì, finalmente resta ultimo a 0. E bravi tutti, e continuiamo con la quarta domanda, e rimaniamo, diciamo, in quest'area. Vi chiedo: una delle 4 squadre qualificate alle semifinali di Conference League ha un giocatore da cui la Bosnia Erzegovina
si ritiene... Il papà di Kolašinac dovrebbe essere montenegrino, da quanto dice Wikipedia.
Può essere, io sapevo fosse bosniaco, però insomma, siamo comunque, si tratta comunque, diciamo, di quella sorta di in qualche modo contrasto tra identità nazionale, identità etnica dei Balcani, dove si trovano appunto molti calciatori, insomma, nati magari in Bosnia, però da famiglie croate che giocano per la Croazia, per esempio il caso di Dejan Lovren, se mi viene in mente, ma insomma ce ne sono molti altri, similmente anche con la Serbia. E in qualche modo
in Germania, no?
Sì, con la Cina, sì, è soprattutto cresciuto in Germania, ha giocato anche per tutte le giovanili della Germania e ha scelto la Bosnia. Ricordo, aveva dichiarato che in qualche modo è stato minacciato dal padre, che se non avesse giocato per la Bosnia, in qualche modo sarebbe, diciamo, avrebbe provocato una grande delusione in famiglia. Infatti, poi ha scelto la Bosnia, carriera
che non avrebbe mai giocato in Germania, insomma.
Ma guarda, oggi no, senza dubbio.
Vabbè, quando raga, ma per la Germania ha giocato su Kroda Mustafi, quindi
effettivamente
poteva giocare anche con la Kolašinac.
Kolašinac a livello under 21 era considerato comunque uno dei talenti grossi, prima appunto di provocare una rottura del crociato a Hesé e prima di poi rompersi lui stesso. Un grave infortunio, se non ricordo male, proprio il crociato, poi carriera, diciamo, che sta andando un po' in discesa dopo un'esperienza così all'Arsenal. Comunque, torniamo alla quarta domanda, grazie della puntualizzazione Gianni. Una delle 4 squadre qualificate appunto in finale è un giocatore appunto da cui la Bosnia Erzegovina si ritiene tradita. Che squadra è? Tra Roma, Leicester, Marsiglia e Feyenoord. Vai Toby.
Io non ho molto capito bene la domanda.
Allora, intanto cartellino giallo per non aver capito la domanda. E una delle 4 squadre, quindi
è l'arbitro di
Svizzera, si sta abituando a Zurigo, si sta abituando.
Esattamente. È una delle 4 squadre qualificate, appunto, ha nella propria rosa un giocatore da cui la Bosnia Erzegovina si ritiene tradita. Vi chiedo appunto quale squadra è. Vai Toby, non ci saranno altre spiegazioni.
Marsiglia.
Gianni.
Leicester.
Luca?
Ah, ci sto pensando un attimo. Non riesco a fare una mente locale velocemente, quindi spero che la Bosnia volesse Sciomuro Dovin nazionale, dico Roma.
sarebbe meraviglioso.
Sciomudurovic.
Un attaccante di cui la Bosnia e Erzegovina avrebbe terribilmente bisogno per il post-Dzeko. Però ha ragione di nuovo Gianni dell'Eister. Il giocatore in questione è il terzo portiere dell'Eister, Eldin Jakupovic, giocatore nato a Kozarac in Bosnia ma cresciuto in Svizzera, e poi, come potete intuire, insomma, c'è stata la possibilità di rappresentare entrambi i paesi. Jakupovic ha giocato due partite per l'Under 21 bosniaca prima di rifiutare di giocare appunto per la selezione maggiore. Poi è stato chiamato dalla Svizzera per una presenza e non è mai più stato richiamato. In qualche modo anche lui poi ha dichiarato di non volere più giocare per la Svizzera, chissà però se la Svizzera lo voleva effettivamente dopo. Oggi in Bosnia è vissuto abbastanza come diciamo un traditore tra virgolette a livello sportivo, proprio per questa scelta di preferire la Svizzera rispetto alla Bosnia Erzegovina. Diciamo, tifoseria, opinione pubblica bosniaca che sono sempre molto dure con i calciatori che in qualche modo possono rappresentare la Bosnia Erzegovina, poi scelgono altre nazionali, ce ne sono molti. Diciamo, in occasione della qualificazione al Mondiale 2014 è stata stesa anche una squadra di 11 giocatori che avrebbero potuto giocare per la Bosnia, hanno scelto giustamente di giocare per altri paesi. Quindi diamo 5 punti a Gianni, che credo con questo vada a boa 15, gli altri restano a 9 e Xim a 0. I conti ovviamente sono fatti del tutto, cioè, a caso. E passiamo all'ultima domanda che vale 126 punti, quindi avete tutti la possibilità di rientrare in partita. E vi chiedo, quale di questi calciatori è nato in una città nota per un bellissimo minareto del XII secolo? Çuduri, Orkun Kokçu, Şomurodov o Yahan Bakş? E parte Tobi.
Primo chi è?
Çuduri, mediano del Leicester.
Çuduri.
Kokçu del Feyenoord, sì. Yahan Bakş, Feyenoord e Şomurodov Roma.
Adireza Yahan Bakş.
Perfetto. Luca?
Fedeli alla linea, Şomurodov.
mi ripeti per favore la lista?
Çuduri, Orkun Kokçu, Yahan Bakş o Şomurodov?
Il primo.
Quindi Çuduri. Quindi secondo Gianni un bellissimo minareto del XII secolo si trova a Loughborough, nell'Estershire.
Per favore dimmi che è vero. Per favore dimmi che è vero. Per quanto non sapevo che gli indiani avessero i minareti. Vabbè.
Okay. Però Çuduri appunto è nato a Loughborough nell'Estershire. La risposta di Toby è stata Yahan Bakş, che però è nato a, se non sbaglio con la pronuncia, Yirandih, nel nord dell'Iran, dove però non ci sono minareti, soprattutto non minarissimi del XII secolo.
Salman Rushdie ha iniziato così,
Come?
Salman Rushdie ha iniziato così dicendo che non c'erano minareti.
A breve ci sarà un comunicato della Repubblica Islamica, esatto, d'Iran, con una fatwa indirizzata ai danni di
Hussein. È lì che scrive, ora è tempo di buttarla giù.
Sono veramente contento che in 8 mesi sono riuscito a plagiare tutti piano piano nel portarvi verso una...
Verso le fatue.
Yirandih è una città piena di bellissimi minareti, ma XII secolo, e quindi diciamo poi insomma, se sbaglio qualcosa sulla datazione è un errore di tipo, diciamo, di argomento storico, può succedere. La terza risposta possibile è con Kokçu, che però è nato ad Haarlem in Olanda, dove bellissimi minareti del XII secolo non ci sono. E risponde correttamente quindi Luca, perché è Şomurodov, che è nato a Yarkurgan, nell'Uzbekistan meridionale, dove esiste un meraviglioso minareto del XII secolo nella provincia di Temez, che appunto è rimasto in piedi, tra l'altro un monumento molto molto bello, abbastanza isolato appunto nel meridione del paese, in una zona che poi è stata più nota per le operazioni sovietiche dirette all'Afghanistan, che appunto erano partite da quell'area, però appunto Shumurodov viene da questa città appunto minore, Yar Kurgan, il cui simbolo principale è appunto questo minareto del XII secolo, che è stato costruito tra il 1109. Quindi Luca si aggiudica di nuovo il quiz, qualificandosi direttamente alla finale, seguito, se non sbaglio, da Gianni, che ha 15 punti.
Che fra l'altro ci sarebbe da dire che il minareto di Yar Kurgan sorge nel villaggio di Minor, però vabbè, se me devo prendere sto secondo cartellino me lo piglio con la cosa giusta che il nostro quizzaiolo ha fatto.
Il quizzaiolo.
Allora, diciamo ammonizione verbale per Gianni, questo è l'ultimo prima del secondo giallo.
Sempre più svizzero.
Madonna mia. Zurigo.
Ma no, hai ragione. Secondo giallo per Gianni, si qualifica Toby alla finale insieme a Luca. Quindi Toby con credo 0 punti.
Punti.
Si qualifica. Come?
Ah, 9. Vero,
esatto, Kolašin ti ha salvato.
Gianni
a meno 5 perché il cartellino rosso appunto provoca questa retrogradazione dietro a Gzim, che comunque non arriva, non credo sia mai arrivato ultimo non partecipando al quiz, quindi complimenti Gaze. E quindi direi Luca contro Toby sarà la finale del quiz di Conference League. Parlando di finali, vi chiedo cosa vi aspettate da Feyenoord Roma, appunto la finale di Tirana che seguiremo tra poche settimane.
Dopo non aver visto neanche un'espulsione in questo turno in semifinali, sono veramente col morale a terra.
Comunque, se il Feyenoord arriva a giocare la finale come ha giocato queste semifinali di ritorno, che sono scoppiati perché sono veramente alla frutta. Cioè non vedo come possa andargli bene. Quindi...
però anche la Roma fisicamente diciamo come diciamo prima ha qualche difficoltà, tra l'altro sia col Bodo sia con appunto stasera con il Leicester hanno fatto fatica a finire le partite di ritorno.
Beh, falla tu una finale europea giocando in 12.
Scusate, se ci possiamo muovere, c'ho il Fortaleza River Plate già su 1 al 15esimo. No, comunque è una gara secca, quindi secondo me la questione fisica andrà un po' a farsi fottere. Sarà una gara giocata più sui nervi e non me ne voglia Leonardo Folgore, ma credo che in quelle situazioni lì l'esperienza di Mourinho possa farsi sentire, ecco, in queste situazioni. Può perderla, non è che la debba vincere per forza, però.
Aggiungo che la Roma dovrebbe recuperare Mkhitaryan a tutti i costi. Un giocatore del genere per una finale serve.
È anche vero che di solito lui non ci va a fare le finali.
Cioè, è vero, sono sempre in posti un po', diciamo, interdetti.
Però devo scusa, dire, inventerà, c'è un vecchio zio serbo che non vuole che vada all'Albania.
Tu Gianni invece come la vedi?
Ma non c'è Dick Advocat nel Feyenoord?
No, c'è Arne Slot.
Guarda, secondo me, allora se ci fosse andato il Marsiglia avrei detto che la Roma era in grado di perderla. In questo modo è più difficile. Secondo me la Roma parte con un 60-40, però poi insomma è una finale. La cosa mi fa piacere è che siano arrivate in finale due squadre che hanno fatto tutta la conference e non le squadre retrocesse dalla...
Ah sì, quello è vero.
Questo, volendo parlarne seriamente, può essere un ragionamento del fatto che non è stata promossa bene o non vale la pena o non mi ha fatto un cazzo a nessuno, insomma, fatto sta che quando scendi dall'Europa League. Evidentemente quest'anno è sembrato ancora che fosse un vabbè, è finita l'Europa League, è finita la competizione europea.
Beh, mentre però invece
per forza di inerzia praticamente sono arrivati in semifinale. Non è che non mi sembra che si possa riconoscere un impegno incredibile messo dalle squadre scese dall'Europa League per arrivare in finale Conference.
Poi si è arrivati a una situazione un po' paradossale in cui dopo l'eliminazione del Barcellona dall'Europa League, le semifinali tra Conference League e Europa League erano di un livello molto simile. Sì. E adesso, giudicando, vedendo la finale di Europa League, che sarà appunto Eintracht Francoforte Rangers, è una finale dello stesso, credo, più o meno su questo tipo di livello, anche di Conference League. Forse in Conference League vedremo una partita forse ancora un po' più di livello, non lo so. Sono forse...
Sì, di livello più elevato, concordo.
Sì, sì, diciamo, i Rangers sono una grande sorpresa, ma che giocano un calcio molto, molto interessante, allenati appunto da Van Bronckhorst. L'Eintracht Francoforte in un anno abbastanza di grazia, soprattutto dopo l'eliminazione del Barcellona, aver buttato fuori comunque il West Ham, che era favorito, si può dire.
Il terzino goleador poi c'è nel Rangers, Tavernier, lo scozzese che si chiama un francese.
Grande visto. Grande,
non tiriamo fuori i veri idoli, per favore.
Esatto, Rauno.
Che poi mi metto a piangere.
Ecco, esatto.
Io onestamente devo dire che mi aspettavo un Marsiglia formato Real Madrid, nel senso che arrivasse a fare un gol così un po' estemporaneo all'85esimo, 88esimo e poi riuscisse a scavarla e a passare il turno, visto come aveva giocato il Feyenoord al ritorno, dico. E invece non gliela proprio, cioè non c'era proprio intenzione di tirare in porta, purtroppo.
Sì, quando, Marsiglia quando fai entrare spinto, dentro un po' l'Irola, poi vabbè, cioè.
Cioè, scusami, proprio nel momento, no, dicevo, il Marsiglia si è proprio spento nel momento decisivo della stagione, nel senso che fino a domenica prima della partita si poteva pensare a una ottima stagione del Marsiglia, che stava qualificandosi con buona sicurezza in Champions League attraverso la Ligue 1 ed era lì lì per raggiungere, diciamo, la finale di Conference League. Invece a questo punto, in soli 4-5 giorni, il tutto è ridimensionato, perché poi, diciamo, un'eliminazione, non è soltanto un'eliminazione, ma anche il fatto che contro una squadra che comunque era la portata del Marsiglia, la squadra non è riuscita a creare praticamente nessun tipo di pericolo, nessun tipo di pressione contro il Feyenoord, e adesso si trova appunto ad avere due partite molto difficili contro dirette concorrenti in Ligue 1 per la Champions League, e anche lì c'è il dubbio di vedere appunto se ce la può effettivamente fare. Tornare in Champions League sarebbe appunto un grande traguardo per il Marsiglia, ma a questo punto bisognerà vedere anche se ci sarà un ritorno, diciamo, un contraccolpo psicologico, ma anche fisico a questo punto per la squadra.
Ecco, al netto della pressione psicologica della finale, che la Roma incontri il Feyenoord secondo me aiuta a livello offensivo, cioè che comunque non ho visto una squadra come tradizione olandese, non ho visto una squadra granitica in difesa, e per una squadra come la Roma, con cui comunque piace attaccare lo spazio anche quando gioca un po' più arretrata e fa più attenzione alla fase difensiva, avere davanti una squadra come Feyenoord che, se prende campo, si apre molto e lascia poi delle ripartenze interessanti da sfruttare, può essere un vantaggio, ecco.
Sì, tra l'altro la Roma, se gioca come stasera, è secondo me favorita. Aggiungo solo una cosa a quello che diceva Gianni prima: si tratta di due squadre che non solo hanno fatto tutta la Conference League dai gironi, ma ancora dei preliminari, sì. Perché anche il Feyenoord, oltre alla Roma che ha affrontato il Trabzonspor, il Feyenoord appunto, ricordavamo appunto, ha giocato contro il Drita già nella,
che tecnicamente per noi la finale è Drita-Roma.
Esatto.
Che è una finale meravigliosa. giocato a un passo da Gilani,
molto romantico,
esatto.
E per questo forse hanno fatto fuori il Drita, perché avrebbero detto poi che giocando da Gilani a Tirana sarebbe stato favorito.
Esattamente.
Comunque, dal punto di vista del coefficiente per club della UEFA, la Roma è all'undicesimo posto, l'Eintracht al 27esimo, e poi ci sono c'è il Feyenoord che è al 44esimo e il Rangers è al 34esimo, quindi meno siamo sullo stesso valore dal punto di vista del coefficiente UEFA.
Esatto, quindi due finali molto, molto simili in qualche modo. Sarà, tra l'altro, sarà interessante poterle vedere finalmente staccate. Europa League e Conference League sono parse due competizioni che sono in qualche modo la stessa, di cui una è la versione Eurospin dell'altra, che è a sua volta la versione della Champions League. E quindi in qualche modo già il fatto che si giocano orari e giornate diverse, insomma, e ci permette appunto di vederli indipendentemente in settimane diverse, è qualcosa di interessante.
Benissimo, direi che abbiamo parlato abbondantemente di queste due partite. Purtroppo questa settimana non aveva senso fare le scommesse, dato che c'erano soltanto due partite, e quindi siamo sulla strada della chiusura. E vi ricordiamo, insomma, che potete ascoltare il podcast su tutte le principali piattaforme di streaming e che ci vediamo il giorno della finale o il giorno subito successivo. E questa era la penultima puntata di Conference Call, il podcast sulla Conference League. Lascio la parola per un ultimo saluto.
No, io volevo ringraziare intanto Leonardo Folgore che ci ha portato appunto questa ventata di romanismo.
Romanismo toscano.
Di romanismo toscano, esatto. Di cui sentivamo
questa bisogno. Discesa grazie nella follia per una serata, così, giusto per, giusto per non sapere cosa fare.
Esatto, esatto. Grazie a voi, è stato un onore, veramente. Grazie mille.
Buona a tutti, buona e ciao, come dicevo, dalle parti mie.
Ciao, ciao a tutti.